Buongiorno ragazzi, bentornati in Orcat, facciamo un dramma.
Non è la nostra sigla quella, lo sai vero Matte?
Eh?
Non è la nostra sigla.
Come
quella,
no?
Lo sai?
Perché?
Com'è che l'hai fatta? Rifammela per
favore. È Nintendo.
Ragazzi scusate, c'è stato un piccolo problema tecnico.
Cioè, stavo intanto, mentre parlavamo stavo guardando il monitor.
Non è, allora, a mia discolpa ci hanno lasciato lo studio all'ultimo minuto.
Non
ho avuto la prontezza di iniziare la registrazione in tempo, ragazzi. Oggi è andata così. Va bene, comunque, breve ricapitolazione, poi vediamo come sistemare questa puntata, perché sono andati 10 minuti buoni così. Ma fa niente, è il bello della non diretta.
Certo.
Si parlava della notte degli Oscar, signore e signori.
Esattamente. Quindi grande intervento elegiaco del Santi Numi per everything. Non ce la faccio, per favore, Lori.
Everything, everywhere, all at once. Grazie.
Si parlava della goduria del nostro Lori del Santo quando stamattina ha aperto l'internet e ha scoperto dei 7 Oscar vinti da Everything, Everywhere, All at Once.
Che non è un programma, il programma della serata di un adolescente alle prese con l'alcol, esatto, che vuole bere tutto ovunque nello stesso momento, ma cioè, è un gradevolissimo film di cinema indipendente che appunto si è giudicato 7 statuette, diciamo in modo abbastanza inaspettato per alcuni. Poi bisogna ricordare che aveva già vinto il SAG Award per il miglior cast cinematografico, che storicamente è il premio che anticipa un po' il vincitore degli Oscar. Cioè, poche volte nella storia chi ha vinto il SAG per il miglior cast cinematografico poi non ha vinto l'Oscar, per la semplice ragione che buona parte della critica, della giuria che assegna il SAG, il SAGA, se vogliamo essere precisi, fa parte dell'Academy. E quindi
è tutto magna magna.
È tutto magna magna. Però, ripeto, un po' goduto a vedere Spielberg senza statuette. Non perché
ci sia una certa antipatia verso Stefano.
No, no, assolutamente.
Verso Stefano Spielberg, assolutamente.
Zero. Però sono stato più contento.
Anche perché The Fableman, io me lo sono visto, tra l'altro, in lingua originale. Sicuramente un bel prodotto. Più che altro perché non è tanto il racconto autocelebrativo di Spielberg, ma più una sorta di dichiarazione d'amore anche all'arte che ha sempre prodotto durante tutti questi anni come anche caposaldo del cinema americano e internazionale. Sicuramente sono contento che sia riuscito a vincere un film magari un po' più di nicchia, cioè poi indipendente, questa cosa, poi con Jamie Lee Curtis, cioè è sempre da dirlo.
Ribadiamolo perché è andato perso nella registrazione.
Ovunque ci sia Jamie Lee Curtis per me è arte, non solo arte, qualità, non solo qualità, passione per Jamie Lee Curtis, chiaramente. E
che
lo dico,
salutiamoci.
E lo dico perché Jamie Lee Curtis comunque è una nostra grande fan. Brendan Fraser come a miglior attore protagonista di The Whale.
Ecco, parliamone.
Questa è la cosa.
Parliamone.
Max, dato che ti devi far perdonare per...
Anche perché c'è una grande... Cioè, al nocciolo di questa vittoria comunque c'è anche... Ci sono anche le voci dei più scontrosi che possono dire: ah vabbè, Brendan Fraser sicuramente fargli vincere l'Oscar dopo tutto quello che ha passato, dopo questo grande ritorno al lungometraggio diretto da Aronofsky. Insomma, magari c'è stata un po' di...
Era un po' scontato, volevano fare la favoletta.
Esatto.
Dici? Può essere, ma allora diciamolo subito. Questa mattina, aprendo l'internet e scoprendo, come mi aspettavo, che Brendan Fraser aveva vinto l'Oscar come miglior attore protagonista, non mi sono propriamente tuffato nel fiume della goduria come il nostro Lori del Santo con gli Oscar di Everything, Everywhere, All at Once, ma per un motivo molto semplice. In realtà sono colpevolissimo, innanzitutto ammetto che non ho visto praticamente niente di tutte, quindi non posso fare neanche dei paragoni con altri film, con gli altri attori. Giudico semplicemente la performance che ho visto, perché ho visto The Whale qualche giorno fa. Il film non era candidato a nulla, nulla? Non era,
no,
era
Golden Globe.
Sì, no, ma era
agli Oscar, dico.
Ah, agli Oscar.
Ha vinto il miglior trucco anche.
Sì. Meritatamente, direi. Però il film non era candidato a miglior sceneggiatura o miglior film in generale.
No, esatto, bisogna parlarne.
A me non ha entusiasmato il film, gusto mio personale. La performance di Brendan Fraser è un'ottima performance. Non ho alcuna antipatia per il personaggio, per l'attore in assoluto. Anzi, mi sta pure simpatico Brendan. Lo salutiamo. E secondo me ha fatto un ottimo lavoro. Ma comunque, non lo so, la mia opinione è che per come era scritta la parte non fosse un ruolo da Oscar al miglior attore protagonista. Cioè, secondo me c'era un po' poca roba a livello di performance attoriale per giustificare un Oscar al miglior attore protagonista. Non era un ruolo particolarmente complicato e con grandi cambiamenti, nel senso che è un po' costante dall'inizio alla fine, mostra la sofferenza di quest'uomo che combatte con la sua malattia e nel mentre vive anche dei conflitti familiari molto forti, un dramma personale che lo ha portato in questa spirale di depressione, di malattia che lo sta abbattendo.
Una sorta di spaccato sulla vita di quest'uomo, ma che non rivela una evoluzione.
Non
comunque
tanto, chiaramente ci sono dei momenti di tensione, ci sono dei momenti in cui il personaggio esprime in modo anche forte le sue emozioni, dei dialoghi comunque emozionanti, e che mi è sembrato un po', da una parte, per come è scritto il film, mi è sembrato proprio quel film che vuole emozionare, un po' forzatamente.
Certo.
Dall'altra, a livello proprio della performance attoriale di Brendan Fraser, secondo me non c'erano grandi momenti in cui potesse mettere in mostra delle doti da attore che vince l'Oscar a miglior protagonista. Tutto qua, semplicemente perché da cosa, cioè, mi sono chiesto alla fine del film, se vincerà l'Oscar, come in effetti poi ha fatto, perché cosa l'avrà vinto? Perché alla fine del film piange in modo convincente? Non mi sembra sufficiente, insomma, per il miglior attore protagonista. Non ha neanche, proprio a livello di testo, non dice neanche così tante cose. Non lo so. È mostrato un po' poco, in realtà, quel personaggio per essere premiato come miglior ruolo.
Parlando per ipotesi, dato che io non ho visto ancora il film, però sicuramente c'è la mostrare la depressione, mostrare anche il periodo così profondo, ma nel senso perché è proprio metaforico di un abisso in cui una persona affetta da obesità, affetta da depressione può trovarsi. Cioè, sicuramente Brendan Fraser è anche stato aiutato, perché c'è da dirlo, perché c'è anche il background della persona, che non è solo l'attore, e Brendan Fraser è stato proprio aiutato anche da questa cosa, secondo me, nell'interpretazione, perché non ha sicuramente, è stato impossibile per lui non mettere tutto quello che lui ha provato per tutti questi anni, perché è semplicemente stato negli ultimi due anni, alla fine, che è ritornato un pochettino il suo nome. Perché spirale discendente dopo tutto il successo che ha fatto durante i primi del 2000 e poi arrivare adesso che piange ad ogni premiazione perché non gli sembra vero.
No, ma assolutamente, ma infatti voglio aggiungere solo una cosa, poi mi interessa sapere anche il parere del nostro Lori del Santo che ha visto il film. Volevo ribadire solo un'altra volta che appunto non ho nulla incontro né l'attore né la performance, perché comunque secondo me resta un'ottima performance, è anche emozionante, di momenti che colpiscono, quindi secondo me ha fatto un buonissimo lavoro come attore. Semplicemente, proprio per come è scritto il ruolo, mi è sembrato forse un po' poco perché sia giustificato la premiazione come miglior attore protagonista. Insomma, potevano essere più esplorati certi ambiti in profondità e forse avrebbero aperto all'attore la possibilità di mostrare di più. Mm-hmm. Però non lo so, poi invece magari non avendo visto gli altri film, tra gli attori che erano candidati, se non c'erano ruoli in cui altre persone, altri attori hanno potuto mostrare di più, è giusto che l'abbia vinto lui, perché a quel punto era sicuramente il migliore, perché la performance comunque secondo me resta ottima. Però, insomma, questa era stata un po' la mia impressione. Tu che ne pensi, Lori?
Ma allora, a me The Whale è un film che ha colpito molto per tutta una serie di motivi, che vabbè, è un film che è estremamente, come dire, segnante soprattutto per una persona come me, che comunque ha un certo tipo di trascorso col cibo e con cose varie. E, è un film che veramente mi ha segnato profondamente. Dicevo prima che sono tornato a casa dal cinema, che era l'ora di cena, e mi sono seduto a tavola per mangiare, stavano mangiando anche i miei, e ho fatto, cioè, mi dava troppo fastidio il rumore del cibo masticato, sì. Per farvi capire. E, io invece sono abbastanza, cioè, ho trovato la performance di Brendan Fraser veramente un'ottima performance, che si merita l'Oscar, secondo me, perché comunque è vero che il personaggio di Brendan Fraser è un personaggio piuttosto statico, anche proprio a livello fisico, sì. Cioè un personaggio proprio si muove poco per quello che è,
che da un lato può essere anche una difficoltà, assolutamente.
È quello il punto, che è quella, secondo me, la grossa difficoltà che porta dietro il personaggio di Brendan Fraser. Cioè, comunque è un film di 2 ore ambientato sempre nello stesso luogo, con anche proprio spostamenti motori minimi.
Che, perché tra l'altro ho visto poi nei titoli di coda che è adattato da un,
esatto.
Da un testo teatrale.
Stavo proprio per dire quella. E non dimentichiamoci che appunto è la trasposizione cinematografica di un testo teatrale, tra l'altro scritto dallo stesso autore che poi ne ha curato la sceneggiatura. Quindi si è proprio voluto mantenere il massimo della coerenza, della fedeltà a quello che l'autore del testo teatrale aveva in mente, chiamandolo a scrivere la sceneggiatura. Brendan Fraser, quello che secondo me riesce a fare, che è tutt'altro che scontato, è portarci con la sua espressività, con le sue movenze all'interno di quel personaggio, che è, vestendo tra l'altro una fat suit, un costume, ovviamente è un trucco prostetico quello che ha addosso, non certo. È davvero, non è davvero il suo corpo, cosa che è tutt'altro che facile quando hai un trucco prostetico così imponente. Ovviamente l'hanno fatto ingrassare un pochino, ma dover reagire ad un costume così invalidante, tra virgolette, secondo me non è affatto facile. Quello che è il grosso merito di Brendan Fraser, secondo me, è di appunto riuscire solo con la sua espressività, perché alla fine è lì che gira il film, alla fine, a portarci nel mondo di quest'uomo, che se all'inizio del film può risultare repellente, perché anche, io non voglio spoilerare niente, ma proprio la scena iniziale del film in cui, cioè,
certo.
Proprio si vuole mostrare...
Chi l'ha visto capirà.
Esatto, si vuole mostrare un primo impatto repellente nei confronti di questo uomo che è completamente, che alla fase finale della sua dell'obesità, che è causata da una spirale di depressione infinita da cui non sembra uscirne, non sembra neanche lontanamente vicino a uscirne. E poi dopo però questo personaggio si apre davanti a noi in un contesto, in una vita, in un universo, in un microcosmo, che ci fa profondamente empatizzare con lui, che ci fa capire, magari non giustificare, perché poi davanti a questo tipo di storie l'errore magari è quello di dire ok, le cose stanno così, pace. Però di farci capire come è molto più profondo il livello in cui si muove la vita di questo personaggio. Quanto ci può essere dietro un uomo che è in quelle condizioni. Un uomo così obeso, che sta morendo per i portati di questo ciclo depressivo che lo ha reso tale. Quindi sarà che appunto è un film che mostra delle condizioni a cui sono abbastanza sensibile, sarà che è un film che mi ha veramente colpito e impressionato tanto, cioè proprio mi ha impressionato come proprio a livello anche posteriore alla visione del film, cioè l'ho visto l'altro ieri, anche tutto ieri sono rimasto abbastanza, mi tornavano in mente le immagini di quest'uomo e della sua vicenda, quindi devo dire che sono abbastanza contento che abbia vinto l'Oscar per un ruolo del genere. Poi invece se vogliamo confrontarlo anche con le altre performance, io soprattutto mettendolo sul, cioè paragonandolo alle candidature di Austin Butler e di Colin Farrell per Elvis e per gli Spiriti dell'Isola, in effetti era un bel match. Non ho visto gli altri due film, non so, Paul Mescal e Bill Nighy, ma Nighy, come, come la, cosa abbiamo portato sulle scene, perché non ho visto After Sun e Living. Però Austin Butler in Elvis ha fatto una performance veramente assurda, assurda, che credo che se non ci fosse stato Brendan Fraser gli sarebbe valsa la statuetta. Poi con i, se mia nonna aveva tre palle era un flipper, disse il grande poeta Gennaro Gattuso. Però Austin Butler ha veramente portato sulle scene una versione di Elvis allucinante, diventando Elvis, cioè vedi proprio una, non tanto una, un'interpretazione di Elvis, ma una visione di Elvis, mm-hmm, per la performance di Steve Butler. Colin Farrell, vabbè, si sapeva già che fosse un attore enorme dal punto di vista di capacità attoriali. Negli Spiriti dell'Isola porta in scena questo personaggio ingenuo e ai limiti della stupidità, ecco, possiamo dirlo. Però mostrandoci veramente con una genuinità, con una sincera emotività che veramente ha fatto sì che la sua performance fosse veramente impeccabile. Quindi in questa gara a tre il match era veramente, veramente agguerrita, vincente. Però io mi sento di dire che Brendan Fraser si sia meritata la statuetta.
Ci sta assolutamente, ma posso anche essere d'accordo, ripeto, non avendo visto gli altri, essendo colpevole di questa mancanza, ci può stare assolutamente, anche perché ribadisco che comunque forse il mio giudizio finale sull'attore è influenzato dal fatto che il film nel suo complesso a me non ha convinto molto, soprattutto per come finisce in generale, per come alcune cose del film, alcune... diciamo meccanismi e scelte proprio di trama non mi hanno convinto del tutto, però resta sicuramente, come dicevi tu, una cosa che è innegabile del film è l'impressione che suscita e che ti fa veramente entrare dentro la vita del protagonista in un modo proprio viscerale, ti colpisce proprio lo stomaco.
Proprio...
Quindi performance ottima che fa quello che doveva, e lo fa con, come dicevi tu, hai fatto bene a sottolineare la difficoltà anche, sono nei movimenti, è un film molto statico, è un protagonista molto statico, e Brendan Fraser ha sicuramente il grande merito di aver portato la sua espressività a un livello molto alto.
C'è anche da dire che, ne parlavamo prima di entrare in studio, è stato presentato come un film che parla dell'obesità, The Whale, in realtà non parla veramente dell'obesità, l'obesità è mostrata, l'obesità è, non viene descritta, cioè non viene spiegata, non viene descritta, è lì, cioè tu vedi quest'uomo che è obeso e poi dopo entri nel mondo di un obeso che sta morendo per riparare l'obesità. Però ed è una scelta secondo me molto interessante, è anche molto valida, perché è difficile parlare di questo tipo di tematiche. Poi ricordiamoci che gli Stati Uniti, che sono lo stato in cui è stato girato questo film, il film è ambientato in Idaho, tra l'altro, durante la campagna elettorale delle presidenziali, sì, in cui vinse Trump. Questa cosa ritorna nel film sotto come particolare, sì. Però gli Stati Uniti sono un paese col 37% di incidenza di obesità. Cioè, leggevo i dati l'altro giorno, e era ora che si mostrasse qualcosa di simile anche sul grande schermo.
Sì, sicuramente questo è un merito del film in generale innegabile, il fatto di aver portato sul grande schermo una tematica che non era minimamente rappresentata.
No, anche perché appunto, essendo così difficile, è stata, secondo me, evitata da molti. Spesso prima il personaggio dell'obeso veniva considerato come un po' lo sfigato nei film, no? Sì. E tra l'altro molti attori hanno sofferto di questa cosa, cioè io penso a Jonah Hill prima che si mostrasse come un attore incredibile in The Wolf of Wall Street. Prima era confinato nel ruolo dello sfigatello sovrappeso, ingenuotto e un po' imbecillotto, e poi dopo ha dimostrato di essere un attore incredibile.
Sì, sì, sì.
Credo che quindi riesce a, c'è un film che con molta delicatezza, delicatezza riguardo al tema, con molta poca delicatezza riguardo alle immagini, riguardo alla storia raccontata, riesce a fare un bel compromesso e a portare una storia che ci sa dire molto. Però sì, ho parlato anche troppo io adesso.
No, però volevo solo concludere, per concludere il discorso The Whale, dire appunto un'ultima cosa, riprendendo quello che hai detto tu, che poi lasciamo questo filone, che abbiamo straparlato di The Whale, che non era neanche candidato.
No,
però
però comunque la performance, cioè,
no, la performance resta ottima, ma volevo dire un'ultima cosa riguardo al film, che da una parte ho colto anch'io, poi mano a mano che andava avanti la storia ho capito che mi ero sbagliato andando al cinema pensando di guardare un film sull'obesità, per cosa poi voglia dire un film sull'obesità, non avevo idea, esatto, ma comunque mi aspettavo qualcosa di molto specifico, tematicamente circoscritto, no? E invece, se da una parte posso apprezzare anche molto il voler fare un film che non parla dell'obesità, ma racconta la storia o le storie, le vicende di una persona obesa in quella condizione, dall'altro, questo stesso tentativo poi non mi ha convinto nella pratica, perché secondo me il film vuole aggiungere troppe cose. Cioè ci butta dentro tante, tante tematiche, tanti incroci un po' abbozzati. Anche il personaggio che mi ha convinto meno, il missionario messo dentro lì, un po' che finisce in modo un po' così, non lo so. Tante cose e secondo me alcune un po' abbozzate. Però questo poi è un'impressione mia.
Matteo.
Sì.
Ci vuoi parlare di The Fablemans? Che il grande sconfitto, possiamo dire, il grande sconfitto degli Oscar.
Se volete vi posso parlare di ben altro, perché The Fablemans alla fine, cioè, si possiamo dire grande opera autoriale, autobiografica, in cui una grande dichiarazione d'amore per Spielberg rispetto a quello che fa. Poi tra l'altro la storia comunque è una storia di crescita rispetto a questo piccolo questo Fableman, perché viene cambiato il cognome, per l'appunto, viene tenuto Fableman. Allora, all'interno del film comunque ci sono state delle grandi interpretazioni che non sono state prese in considerazione, perlomeno una sì, perché alla fine è una storia su più, larga parte della storia si concentra sulle figure genitoriali. In particolare Paul Dano e Michelle Williams. Sì. Paul Dano ha fatto una, cioè è stato strano anche non vederlo in un personaggio mentalmente disturbato a sto giro, perché cioè Paul Dano ha chiaramente segue questo filone da oramai anni. Però comunque non gli puoi dire nulla, non si parla di una performance che dici è sicuramente degna di meritare un Oscar. È una buona performance, perché Paul Dano in generale è un bravissimo attore. Michelle Williams invece ha fatto un ottimo lavoro anche a mostrare tutto un percorso che può fare il grande confronto tra un figlio e una madre, ma in generale il rapporto familiare che viene mostrato è molto bello, molto intenso. Poi ci sono certe scene che sono veramente ben girate e si vede proprio
si vede proprio
la perizia comunque di Spielberg in quello che fa, perché ci sono veramente certi momenti che oltre ad avere un grande carattere a livello proprio di drammatico e drammaturgico, sono proprio belli da vedere per le riprese. Molto bello. Sicuramente, cioè, io quando sono uscito ero soddisfatto, però nel senso mi sono detto sicuramente farà incetta di nomination, però non so sinceramente se vincerà. Perché certe cose mi stanno. L'unica cosa su cui un pochettino mi sono espresso era Michelle Williams plausibilmente vince. Però alla fine quello di cui davvero voglio parlare è l'Oscar al miglior film d'animazione, perché di questo si parla fin troppo poco.
Vero,
miei cari.
Verissimo.
E Pinocchio di Guillermo del Toro ce l'ha fatta e ne sono estremamente compiaciuto, perché ha battuto la Disney, soprattutto. Soprattutto perché ha battuto la Disney. Si parla sempre di una grande multinazionale perché si parla di Netflix, ma cioè, non fa
ma
niente.
Stica,
però
stica.
È del Toro. Tra l'altro i film d'animazione di quest'anno comprendevano anche Marcel the Shell, ossia la questa sorta di conchiglia che si muove con un occhio, con le scarpette, che io purtroppo non ho visto, ma spero di vederlo molto presto. Il gatto con gli stivali 2, che voi non avete idea di che grande opera d'arte sia, meraviglioso. Ma soprattutto di Pinocchio io vorrei parlare, perché io quando l'ho visto ho veramente apprezzato il tentativo di Del Toro, che penso proprio a livello di immaginario sia il regista, anzi mi sbilancerei anche dicendo autore, che abbiamo in età contemporanea, che sicuramente ha sviluppato meglio l'idea di immaginario dietro un'opera, perché basti guardare qualsiasi film che ha fatto, e io adoro quella che potrei definire un po' la lore che c'è dietro ogni singola immagine, ogni singolo frame, ogni singolo personaggio. In Pinocchio è bello perché è una bella rivisitazione di un'opera che purtroppo era un po' satura di riadattamenti, e specie considerando anche quello abbastanza fallimentare fatto da Disney non troppo tempo fa, con Tom Hanks come Geppetto. Terribile, terribile.
Non sapevo nemmeno di questa cosa.
Ed è stato, infatti, ma meglio così. Ed è stato bello vedere che non è una storia su Pinocchio, è una storia tra padre e figlio. Certo. Bellissimo. Poi la tecnica dello stop motion, che è talmente affinata che non sembra nemmeno sia in stop motion. C'è un mio amico che quando ne abbiamo parlato mi ha detto: guarda, bello, però era talmente fluido che mi sembrava strano, che non mi sembrava stop motion. Ed effettivamente è così, bellissimo, spettacolare. Ma anche tutte le varie rivisitazioni dei personaggi, tra cui la volpe che viene trasformato in un umano, proprietario di un circo ambulante, il fatto che sia... questo è proprio marchio tipico di Del Toro, è ambientato in periodo fascista, perciò questa cosa viene fortemente inserita, è anche parte integrante della struttura drammaturgica.
Poi c'è un richiamo esplicito alla filosofia, cioè a un certo punto c'è una bella inquadratura su un primo piano di un quadro di Schopenhauer, se non sbaglio.
Bellissimo comunque, meraviglioso. E sono molto contento abbia vinto Pinocchio di Guillermo del Toro, perché, cioè, considerando anche il fatto che purtroppo la Disney aveva fatto un po' incerta negli ultimi anni a discapito di bellissime produzioni anche indipendenti che nessuno si era visto, sono molto contento che Del Toro si sia riuscito a pigliare questa statuetta, assolutamente.
Anche perché spesso il miglior film d'animazione lo vince un po' il film che è tecnicamente venuto meglio.
Sì.
E quindi c'era spesso il problema relativo al fatto che magari c'erano film di animazione che erano pregevolissimi dal punto di vista drammaturgico, dal punto di vista delle tematiche narrate. Io penso banalmente a un film di Natale di cui avevo parlato anche, mi pare, nella puntata che abbiamo fatto riguardo, che era Klaus.
Certo.
Che era un film carinissimo, che è su Netflix tra l'altro. Però questi film davanti banalmente all'artiglieria pesante che riesce a sfoderare una casa di produzione come Disney, che ha inventato il film d'animazione Disney alla fine,
certo.
Cioè c'è poco da fare, non potevano competere più di tanto. Invece anche io sono molto contento che abbia vinto Guillermo del Toro, per quanto non abbia ancora visto il film, ce l'ho lì che devo guardarlo da una vita.
Proprio spettacolo. Però, io ho pianto alla fine, ragazzi. Non potevo
esimermi
dalla disperazione. Cioè, dalla disperazione. Poi ci sono sicuramente. Ha sicuramente dei difetti come film, eh? Su questo non lo metto
tutti,
in dubbio. Però è veramente, veramente una chicca.
E bravo Guillermo.
Bravo Guillermo.
Anche Everything Everywhere, io dico che ha dei difetti. Cioè, per quanto sia un film che ho amato la follia, secondo me ha tutta una seconda parte del film che è un pochino troppo prolissa.
Mm.
Ecco, mettiamola così. Però questo non toglie il fatto che sia un film pazzesco. Andatevelo a vedere con questa SMR.
Ma c'è ancora, tra l'altro, in sala adesso.
Sai sì, perché appunto è un film che è uscito a marzo in Italia e non si era cagato nessuno, figurati, una produzione indipendente. I due registi che avevano all'attivo soltanto un film, se non sbaglio, che si chiama Swiss Army Man, che è un altro film assurdo.
Con Daniel Radcliffe.
Esatto, con Radcliffe. Un altro film che non ha senso, veramente pazzesco. Con mezzo cast cinese o comunque di origini vietnamite. Quindi era passato veramente in sordina. Poi ha vinto 10 nomination, 11 nomination, e quindi l'hanno ridato. Ora che ha vinto, probabilmente starà fuori ancora un po'.
Ancora
e quindi
un tot.
Andatevelo a vedere. L'unica cosa che mi sento di dire, per tornare al discorso Everything Everywhere, dato che ormai parlo solo di quello,
è una puntata su quello, esatto, ormai è diventata,
esatto, da quello è su The Whale,
esatto,
Every Whale, Every
Whale, Everywhere, Every Whale.
No, che c'è un Oscar che secondo me si meritava un altro film, non Everything Everywhere All at Once, che è la miglior sceneggiatura, che io avrei dato a The Banshees of Inisherin, cioè gli spiriti dell'isola, perché...
Ma sceneggiatura originale o non?
Originale. Perché quel film è un film veramente bellissimo. Ne avevo parlato anche qua.
Sì.
È un film veramente, 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 veramente bello. Certo, è un altro film, è un'altra produzione, tutta un'altra serietà, tutta un'altra... no, profondità no, perché anche Everything è un film molto profondo, però... un altro tipo di scavo, ecco.
Certo.
E secondo me, per tutta una serie di scelte, proprio a livello di sceneggiatura, a livello drammaturgico, la statuetta se la meritava un pochino più di Everything. Poi, ripeto, cioè, sono un fan. Se uno è un fan del no, vabbè, stavo per fare un paragone calcistico che evito di fare.
Senti, ma vogliamo... scusate, Avatar cosa ha preso?
Effetti speciali.
Effetti speciali.
Vabbè, okay. Chiaramente non poteva.
Intendevo, era quello da scontato. Intendevo oltre.
No,
speciali.
No, basta. No,
basta,
non
vabbè, altro. Ma è già un Oscar di troppo, secondo me. Ad Avatar.
È stato un po' simbolico.
Sì, ma come, cioè, se Top Gun ha vinto qualcosa?
No, spero. Cioè, mi auguro proprio di no. Perché... sai cosa ha vinto un po'? Nulla di nuovo sul fronte occidentale.
Sì, vero.
Miglior film internazionale, miglior colonna sonora. Un po' mi è dispiaciuto perché, allora, per quanto non sia stato un bel film, a mio parere purtroppo Babylon, cioè io me lo sono andato a vedere, non è bellissimo come film, o almeno a me non è piaciuto granché, però ha una colonna sonora portentosa, ragazzi.
Era candidato,
vorrei, infatti volevo recuperarmelo.
Portentosa la colonna sonora.
Ah, no, ha vinto il miglior sonoro Top Gun, vabbè. Magari si sentiva bene.
Vabbè, gli
si
sentivano aerei, bene gli aerei, le turbine. Che partono.
Boh, cioè, Top Gun a me è proprio dispiaciuto vederlo tra i nominati, perché alla fine uno si chiede perché è in nomination. Ma molto banalmente perché Top Gun è un film finanziato con i soldi dell'esercito americano. Cioè, c'è proprio dietro l'aviazione.
È americano.
No, non sto scherzando.
No, è vero.
Cioè, tra i produttori, tra i finanziatori di questo film c'è l'aeronautica militare americana. E quindi, dato che siamo anche in un periodo di mezza guerra, senza mezza, no, un periodo di guerra...
bisogna dare un Oscar, doveva prenderlo.
Cioè, boh, ma è l'undicesimo incasso nella storia del cinema, sì, incorniciato tra i due Fast and Furious. Ora, non è che... no, non mi è piaciuto, ecco, non mi è piaciuto.
Io sono semplicemente in forte disaccordo e ogni volta che vedo queste cose agli Oscar penso e mi ricordo del fatto che comunque dietro... quella che può essere considerata la massima espressione e celebrazione dell'arte,
no,
c'è comunque qualcosa che trascende questa cosa.
Ma si sa che è un grande business, devi un po' accettare il gioco, e però questo non esclude il fatto che possano esserci ogni tanto anche delle chicche.
No, quello è sicuramente.
No, però ecco,
lo testimonia il fatto che quest'anno abbia vinto...
Esatto, ha vinto un film che comunque nessuno si poteva immaginare... che neanche arrivasse, secondo me.
Sicuramente inaspettato. Infatti questa cosa è stata molto gradita, molto gradita.
Sentite, ma per concludere questa puntata, vi va se vi sparo quattro curiosità sugli Oscars che non vi aspettate?
Certo, Max, è proprio
quello. Grazie,
che
ragazzi,
vorrei.
Che siete con noi e adesso ci...
No, secondo me alcune le sapete, perché voi siete... tu soprattutto sei un cinofilo.
E ho otto cani.
Esatto.
Per un totale di 11 zampe.
Anche un mezzo quiz. Tu lo sai qual è il vero nome dell'Oscar, del premio?
Academy Awards.
Academy Awards.
Sì, completo. Cioè, Of Merit che manca.
Ah, l'Of Merit non lo sapevo.
Ah.
È come il ministro dell'istruzione del merito.
Esatto, esatto.
Mamma mia, se questa è la prima curiosità, non immagino le altre tre.
No, durante la Seconda Guerra Mondiale, cioè attualmente la statuetta è in bronzo placcata oro.
Ok.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, per scarsità di materiale, era in gesso dipinto.
Ah, buono.
Dai, fuori dente, fuori l'odore, gli altri due veloci.
Nel 29, che è il primo anno degli Oscar, esisteva la categoria migliori didascalie.
Vero, vero.
Perché è stata cancellata l'anno dopo, però.
Eh beh, dovete pensare che c'era una
era tutto muto.
Esatto, cioè, certo. C'era Charlie Chaplin che diceva che non si fidava dei film sonori, ricordiamoci.
Sì, sì. E l'ultima, chi è il forse detentore, chi ha vinto più Oscar? L'attore che ha vinto più Oscar?
L'attore non lo so, perché
per il miglior protagonista.
No, Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis e Jack Nicholson, se non
Jack Nicholson.
Jack Nicholson.
Ah,
esatto.
Jack Nicholson. Io pensavo anche...
Io sono stato molto soddisfatto di leggere questa cosa.
E
che
tu
non
sai
sapevo.
Invece chi è il singolo che ha vinto più Oscar nella storia del cinema, nella storia degli Oscar?
Walt Disney.
Walt Disney. Con tipo più di 30.
Tantissimo.
D'altronde ha inventato una categoria. Mi pare che un anno su 5 candidati al miglior cortometraggio di eliminazione c'erano 5 film suoi. Quindi.
Certo. Beh, per forza. Comunque, questa puntata, visti i problemi tecnici iniziali di cui mi scuso ancora con i nostri ascoltatori, non può...
Disonore su di te!
Non può... Esatto.
Disonore sulla tua mucca!
Non può finire senza che... Matteo ci recuperi il nome del programma in bulgaro
me
che
lo
vi siete persi
davvero, me lo stai davvero chiedendo?
Assolutamente, no, questa puntata non
devo
può finire.
Devo recuperare la pagina, Max, perché mi fai questo?
Perché voglio testare le tue capacità e i tuoi riflessi.
I miei riflessi? Oggi sono poco... Ce l'ho!
Ce l'hai!
Aspetta un attimo, ci sono, intanto possiamo continuare ad intrattenere le quattro persone, tra cui anche Jamie Lee Curtis, che salutiamo.
Il nostro fan club da Sofia, che salutiamo, il mio fan club da Sestri Levante, dobbiamo essere più precisi.
Insomma, adoriamo i bulgari e adoriamo i genovesi, ed è per questo che ancora una volta vi salutiamo. Questo era Nekane Pravim Dramortova. Qui eravamo Matteo, Lori del Santo e Max De Laurenti.
Questa chiusa penso sia la migliore che hai fatto finora.
Grazie.
Ciao a tutti ragazzi, buon pomeriggio.
Ciao.
Bella.